Marconi Radio Aperta.
Andiamo in Serbia, dove continuano le proteste contro il governo Vučić, e per raccontarvi quello che succede in collegamento con noi in diretta dalla capitale Belgrado, Massimo Moratti, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a te e ai radioascoltatori.
Vorrei capire esattamente chi sono i manifestanti che stanno protestando contro il governo, che cosa chiedono e che aria si respira in città.
I manifestanti sono, adesso praticamente si è aggiunta tutta la popolazione, ma il movimento iniziale è partito dagli studenti, in seguito al crollo della tettoia della stazione di Novi Sad, che ha causato 15 morti il 1° novembre scorso. I manifestanti manifestano contro la corruzione che ha portato quel crollo e contro appunto la mancanza di trasparenza e di correttezza da parte del governo. È sostanzialmente una manifestazione contro l'attuale sistema al potere in Serbia. È partita dagli studenti, le proteste stanno andando avanti da 4 mesi con manifestazioni sempre più imponenti, marce tra città che vanno da città a villaggio, passando per zone che nessuno ha toccato. Si sta assistendo a una sorta di quasi di liberazione nazionale, tante persone hanno le lacrime agli occhi a vedere gli studenti quando arrivano. Quella di sabato scorso è stata la più grossa protesta fino a questo momento, non solo degli studenti ma dell'intera storia serba. Vedremo come reagiranno le autorità.
E allora chi sostiene il governo del presidente Vučić? È saldo al potere oppure comincia a scricchiolare qualcosa?
Dal punto di vista dei numeri, la maggioranza parlamentare è salda al potere, nel senso che la coalizione di governo ha circa il 60% dei seggi in Parlamento, il partito del presidente Vučić ha circa il 52%. Va detto questo che però queste maggioranze sono state ottenute durante le elezioni del 2023, quando ci sono state fortissime contestazioni e sono stati numerosi rischi di brogli e di irregolarità. Il presidente quindi ha un sostegno popolare molto ampio, va detto che bisogna capire quanto questo sia genuino, ma soprattutto è stato creato con una fitta rete di clientelismi e di favori allo scopo di raggranellare consensi elettorali.
E a proposito di consensi elettorali e di chi sostiene il presidente, in Serbia spesso hanno un grande peso anche i gruppi ultras delle squadre di calcio, di basket, e poi ho visto spuntare anche i berretti rossi, un ex gruppo paramilitare tristemente noto per alcuni fatti delle guerre degli anni 90. Non so se hanno un ruolo anche questi elementi nella protesta oppure no, spiegaci ancora meglio.
No, è assolutamente pertinente la nota, perché questi all'interno della protesta è stato creato una sorta di presidio pro presidente, diciamo, proprio di fronte alla presidenza. È stato creato un campo improvvisato occupato da alcuni veri studenti, molti finti studenti pagati per essere lì, la presenza di questi veterani dai berretti rossi, che erano l'unità che alla fine è stata responsabile dell'uccisione del presidente Gingic. E a fine, appunto, durante la protesta stessa si sono visti arrivare degli uomini più giovani, nerboruti, muscolosi, che sembravano tutto per tutto dei ultras o picchiatori. Quindi ecco, sono anche queste frange della società che sono un po' collegate alla guerra degli anni 90 e un po' collegata ai settori della criminalità organizzata, che si sono, a questo punto sembrano essersi schierate con il partito al potere.
Quindi si sono schierate con il presidente proprio alla luce di questo sistema di favori e consenso che si è innescato.
Esattamente, che sfuma anche nel taglieggio, nel crimine organizzato e numerose attività che appunto circolano attorno ad alcuni ambienti del partito e che purtroppo le forze dell'ordine e la polizia non riescono stesso a sgominare o a investigare, anche perché anche quelle sono state infiltrate dai membri del partito.
E si torna al concetto di corruzione, perché di questo si sta parlando nel paese. Un paese che vorrebbe un avvicinamento all'Europa, ma ci sono ingerenze da altre zone del mondo, la Russia ma anche la stessa Cina. Quanto la Serbia si sente oggi europea e quanto c'è questo sentimento, se c'è esattamente nel paese, tra i manifestanti?
È molto interessante perché dopo 20 anni che il processo di adesione è in corso, c'è un calo quasi costante di quelli che sono a favore dell'ingresso nell'Unione Europea, anche perché viene vista come una meta irraggiungibile e allo stesso tempo viene percepita che l'Unione Europea convenga tenere una stabilocrazia al potere, quindi convenga mantenere al potere il sistema corrente. D'altro canto, però, il paradosso è che gli studenti, appunto, protestano, la stessa popolazione protesta per la democrazia, per il rispetto dei diritti, contro la corruzione, per lo Stato di diritto, e quindi questi sono tutti i valori fondanti dell'Unione Europea. Sono come due linee parallele, vanno nella stessa direzione, ma non si toccano.
Tornando su Russia e Cina, la Russia ha un legame storico con la Serbia, la Cina è una superpotenza economica. Quanto pesano e che cosa hanno costruito in termini di legami e non solo con il paese?
Pesano, per esempio, appunto, la ferrovia di Belgrado-Novi Sad è stata costruita con fondi cinesi e con ditte cinesi subappaltate poi a ditte serbe. Quindi in questo caso qui è direttamente collegata. La Cina ha investito parecchio nel paese, anche con alcune fabbriche, e dove la Cina investe, purtroppo le autorità serbe non hanno ingerenza. La Russia dà sostegno politico per quanto riguarda la questione del Kosovo e per le questioni che fanno comodo alla Russia, quindi tenere la Serbia un po' come una sorta di spina nel fianco dell'Occidente. Va detto che l'amicizia è storica, ma le persone serbe non vedono la Russia come un modello di sviluppo, come un posto in cui trascorrere il loro futuro.
Chiarissimo, Massimo Moratti che ci ha raggiunto in diretta da Belgrado, corrispondente dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa. Ti auguro un buon lavoro e alla prossima.
Grazie, alla prossima.